Natura crea forme eternamente nuove. Ciò che esiste non è mai stato. Ciò che fu non ritorna. Tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull'individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge. La sua fucina è inaccessibile. Il dramma che essa recita è sempre nuovo perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta. La morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita. Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone. Si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro. Non conosce passato né avvenire. La sua eternità è il presente. Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio che essa non dia spontaneamente. È un tutto, ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre. Goethe, Frammento sulla natura.
Due concetti considerati antitetici, natura e cultura, si incontrano, si confondono, si abbracciano. Scultura e botanica, paesaggio e creazione artistica. La simbiosi è quella che propongono esposizioni e collezioni extramuros, fuori dai musei. Tra queste, quelle celebri di due artisti che hanno scelto la Toscana quale luogo per insediare questi musei all'aperto. Il Giardino dei Tarocchi, a Garavicchio, non lontano da Grosseto, con i colori vividi, sgargianti, le forme sinuose, esuberanti delle opere di Niki de Saint-Phalle, e il giardino creato dallo svizzero Daniel Spörri sulle pendici del Monte Amiata, Seggiano, non lontano da San Quirico d'Orcia. E qui, in questo paesaggio magico, dove centinaia di opere dell'artista svizzero e dei suoi amici si confondono nella natura, si nascondono nei boschi, emergono tra campi coltivati, appaiono nelle radure, e qui appunto che vi portiamo oggi in compagnia di Roberto Rossi e Marinella Seminara, che gestiscono questo giardino artistico. Vi portiamo in una sorta di intrigante caccia al tesoro artistica, tra i labirinti in sasso, le teste di cavallo o di gorilla bronze di Daniel Spörri, le installazioni e le teste di Eva Epli, il cubo con la sua foresta di tubi sonori di Jesus Rafael Soto, la torre di diamanti di Alfonso Huppi, i fantocci aggrappati alle macchine di Tenge Lee, la fontana di Meret Oppenheim, le accumulazioni di oggetti di Arman, le 160 oche di cemento e pietra che corrono sotto gli ulivi create da Olivier Stopé. L'idea dei parchi artistici risale lontano nel tempo, basti pensare all'intrigante Sacro Bosco di Bomarzo, progettato nel XVI secolo dallo scultore e architetto fiorentino Simone Moschino. I musei all'aperto hanno l'innegabile vantaggio di conciliare natura e cultura, di permettere al fruitore tempi morti, momenti di riposo, accelerazioni nella visita, uno sguardo soggettivo e i panorami mutevoli che sanno valorizzare e personalizzare il modo con il quale vediamo un'opera artistica. La natura, con la meteorologia e le diverse stagioni, imprime movimento, dinamicità, cambia i colori, non solo degli sfondi, ma delle stesse opere. Le opere bronze, per esempio, grazie alla pioggia, si trasformano quasi a diventare più vere e vive. Il parco si anima, diventa esso stesso un'opera d'arte piena di significati, quelli che nascono in fondo dall'incontro tra un'esperienza umana che sembra voler sfidare il tempo ma che rimane comunque effimera e quella di un ambiente naturale che pur nella sua transitorietà si presenta nella sua ciclica eternità, quella del nascere e del morire.
Qualcosa di molto particolare anche il fatto che si cammina in questo parco e poi si scoprono delle statue, delle sculture, in questo caso dei busti in posti quasi impensabili. Qua per esempio tra due tronchi di ulivo una testa di bronzo.
Diciamo che il giardino è anche questo, non è solo quello che si vede ad occhio, ma alcune cose proprio vanno scoperte in mezzo agli alberi oppure in mezzo a del verde, è come un pochino cercare nella natura.
Quasi una caccia al tesoro artistico.
Sì, una caccia al tesoro artistico, esattamente, anche perché l'artista ogni volta quando decide di installare un'opera nel parco, diciamo che è un momento molto importante, pensano molto perché trovano dove l'opera si confà con la natura. C'è sempre un assemblaggio di statua, opera e natura nel posto dove viene collocata. Effettivamente si guarda, a volte si vede qualcosa. Oltretutto questa è Eva Apley, che è una grandissima, proprio grandissima amica di Daniel. Di lei ci sono molte opere, c'è anche tutto l'oroscopo giù per le scale, oppure le teste dorate, i pianeti. Ecco, lei è un'artista molto importante per Daniel.
Dopo aver attraversato un grande terreno orlato di ulivi da una parte, querce dall'altra, entriamo in un bosco e qui c'è una struttura, forse la più interattiva di tutto il Parco Spörri. È una scultura di Jesus Rafael Soto. Si tratta sostanzialmente di una struttura architettura percorribile, un cubo preciso, frutto del retaggio cinetico di questo artista venezuelano. Si entra nell'opera e naturalmente si sentono situazioni fisiche. Si è fruitori di quest'opera d'arte, che è abbastanza spettacolare così in mezzo a un bosco. Si penetra nell'opera e si rompe in fondo questo equilibrio fatto di grandi silenzi, di calma, che è quella che accoglie il visitatore di questo grande giardino artistico di Daniel Spörri. Poi quando si esce da questa costruzione di Jesus Rafael Soto, di questo venezuelano, si ritrova la calma, la pace, la tranquillità, si ritrova il bosco con le querce, con i castagni. Ora stiamo scendendo dalla collina tra due viali di uliveti verso un'opera d'arte abbastanza spettacolare.
Il Giudizio Universale, le 160 oche, ed effettivamente già a vederla da lontano ti invita a andare tra queste oche e a fare questo cammino insieme a loro verso questo piccolo paesino di Seggiano. Poi anche più là abbiamo, sotto alle oche, abbiamo un'opera di un artista italiano, di Cocco, gli elefanti. Si guardano, da lì si vede un assemblaggio di ossa, qui e lì, con dei corni. E poi si attraverso un piccolo cannocchiale si vede tipo un safari, le giraffe, tutti gli animali. Ed è anche questa qui, è una bellissima opera. Lui ce n'ha un'altra, un aereo dirottato in mezzo al giardino.
Le tematiche di questo giardino di Spörri è in fondo il percorso della vita e la morte, questo uovo che è stato creato da Herbert Distel, gigantesco, fatto di granito ticinese, che viene dunque dalla Svizzera italiana, dal Ticino, è collocato, adagiato su un prato come se fra questi declivi lo avesse dimenticato qualcuno, un animale, un grande animale remoto, forse preistorico. Ecco, proviene dunque da questa idea, la creazione di Stel, che si chiama Denkmal, qualcosa di metaforico, e qui nel giardino in fondo c'è una bellissima destinazione e risponde un po' alla definizione che lui dava di questo Denkmal, di questo pensamento. Significa in fondo la conclusione di una lunga riflessione sulla forma dell'uovo come simbolo di vita e indirettamente di morte. Dunque questo uovo gigantesco qui che sembra stato dimenticato in questo bosco di Daniel Spörri.
Siamo nel sud della Toscana, alle pendici del Monte Miata, la montagna delle idee in passato era chiamata, appunto perché c'era questa ricorrenza alla mitologia e al rispetto degli dei. Ora, Daniel Spoerri 20 anni fa e dintorni, 21 credo, è venuto a visitare il Parco dei Mostri a Bomarzo in Italia. Daniel Spoerri non è italiano, è nato in Romania, è vissuto in Svizzera, adesso vive a Vienna negli ultimi anni, comunque diciamo di lingua tedesca per dare un'idea, è venuto a visitare. Molti mi chiedono perché il giardino e Daniel ha scelto il giardino. Anche io mi sono fatto questa domanda per primo, e essendo a contatto con Daniel spesso ho fatto questa domanda, e la risposta in realtà è molto semplice: non c'è un perché o un qualcosa di particolare. Diciamo che erano gli anni impensabili, dove l'Italia era in svendita a tedeschi e inglesi, questo va detto. Lo stesso mio comune di Seggiano ha tantissimi agriturismi e tantissimi appartamenti e case di proprietà tedesca o inglese. Ha trovato questa tenuta, che all'epoca si chiamava tenuta Fattoria il Paradiso, voglio dire, in Toscana si dice la dice lunga solo questo, perché capite che i nomi non venivano mai dati a caso, nomi e soprannomi. E poi era una fattoria autonoma, cioè qui viveva il padrone della fattoria e poi il fattore. E a quei tempi, parliamo dei primi del Novecento, non si costruiva secondo un piano regolatore, ma ci si insediava secondo regole molto più semplici, cioè c'è l'acqua, non tira molto vento, ci sono spazi aperti e c'è il panorama, insomma, voglio dire, tutti i fattori positivi per incominciare a costruire e vivere. Perché racconto questo? Perché Daniel Spoerri ha avuto l'intuizione, e anche un po' di fortuna, diciamocelo, di trovare questo posto che è sotto ogni aspetto, ammesso che la perfezione non esiste, perfetto. Ecco. Allora, all'inizio è nato come luogo per cui vivere. In Toscana, atelier dove lavorare, dove creare nuove opere, poi un'opera qua, un'opera là. Non abbiamo ancora detto che il parco si estende per 16 ettari, questa è una cosa molto importante, 16 ettari immersi e impregnati nella natura. Le opere stesse hanno un diretto contatto e un filo diretto con il tema natura e perché no anche un po' di selvaggio, un po' di no, apparentemente non curato. Infatti Daniel ogni volta mi dice: non dimenticare di lasciar fare le cose alla natura. Voglio dire, se una pianta incomincia ad allungarsi e prende possesso di un'opera, non deve oscurarla, ma se la abbraccia va benissimo, se la avvolge. E capire queste cose è molto, molto difficile a primi tempi, perché curare o non curare, tenere pulito o selvaggiamente pulito, insomma, poi il parco va visitato per capirlo, perché è difficile poi spiegare certi concetti anche per radio.
Ci sono delle opere di Daniel Spoerri e poi di altri artisti, alcuni dei quali sono amici suoi.
Sì, Daniel ha permesso, dico ha permesso perché non basta essere bravi artisti oppure quotati artisti per essere dentro il parco. Ovviamente si chiama il giardino di Daniel Spoerri, non per caso, lo ripeto, ma lui ha permesso alcuni suoi amici, e la parola comune, la chiave di volta è amici, che di conseguenza sono anche di un grosso calibro, perché Daniel è oltre l'avventore, diciamo, artistico, sono qua installate più o meno una quarantina di opere. Appunto, ho detto su 103 una quarantina sono dei suoi amici: Arman, Eva Eppli, che lui ha grandissima amicizia, non dimentica mai di ricordarmelo e stima, ma anche perché sono cresciuti insieme, volevo dire, e sono tutti grandi, grandi personaggi. Le opere sono tutte numerate, dalla numero 1, che risale a 17-18 anni fa, per giungere alla 103, che risale appunto al 27 marzo 2011, si vede anche una grande evoluzione dell'artista. Cioè, non voglio dire che ha cambiato stile, che ha cambiato pensiero, che ha cambiato modo di fare, neanche il materiale, ma come è giusto che sia, c'è una grossissima evoluzione artistica, e lui stesso è il primo a dirlo.
Lei ha citato Eva Epli, dunque tra lei, Jean Tinguely, Meretin Oppenheim e Daniel Spoerry, per esempio, c'è un filo rosso, l'impressione è che sia tutto antropocentrico, che sostanzialmente, se dovessimo definire un minimo comune denominatore, è un po' l'essere umano immerso nella natura. C'è anche qualcosa, questo senso dell'effimero, ci sono molte teste, molti busti, c'è molto espressionismo in fondo.
Sì, sicuramente, e vedete, il parco, se lo vediamo, quello che ha detto è molto vero, al di là dell'amicizia che tutte queste persone che le hanno nominato hanno, che hanno vissuto tempi dei quali io invidio molto, perché devono essere stati fantastici per il solo modo in cui me lo racconta. Io, erano giovani, hanno fatto le cose più disparate, più insensate, ma più belle, e adesso si vede i risultati. Il parco va vissuto come un'evoluzione della vita. Daniel, io l'ho veramente bombardato di queste domande, perché io per primo devo capire, perché altrimenti come faccio poi a istruire e a trasmettere agli altri queste sue sensazioni. Vede il concetto di vita, di morte, di putrefazione, di teschio, di tutto come dei processi normalissimi, cioè non è che bisogna stupirsi se si muore o se un corpo si decompone o altro, anzi per lui questi sono giochi e sono assemblaggi belli, perché comunque sia fanno parte dell'essere di una persona, del vivere, dell'aver vissuto di una persona. Di conseguenza il parco fa sempre riferimento alla vita, alla morte, agli istinti primordiali, che sono mangiare e scopare, come dice lui, sono proprio questi gli impulsi primari dell'uomo. E infatti il parco si parla di questo, si esprime questo, il sesso si esprime con grande rispetto e anche grande naturalezza, e anche come la vita e la morte. Sicché, se si riesce a capire questo, si vive il parco nel pieno umore o moralità che vuol trasmettere. L'opera, una delle più, questa anche imponente, perché è imponente, è la riproduzione fedele della Chambre numero 13 di l'Hôtel Carcassonne a Parigi, dove Daniel ha vissuto dal 59 al 65. E cosa ha voluto fare? Ha voluto riproporre in scala fedele, uno a uno, in bronzo, sono tonnellate di bronzo, tutto quello che era dentro la stanza, dalle cose più, è difficile spiegare, ma dalle minuterie più, voglio dire, da una bottiglia rotta o incrinata, da un tizzone nel fuoco, da un'ultima cena da una colazione, una merenda con un bastone appoggiato al tavolo, è rimasto com'era. È stata fatta una fotografia reale di quello che era e poi riportata, ma immaginate che lavoro devono aver fatto i fonditori e quanto Daniel deve avere il fiato sul collo a chi lavorava per quest'opera, di ricopiare e ritradurre in bronzo eterno, perché bronzo uguale eterno, quello che era quella stanza. E poi questo è in mezzo al bosco.
Una delle grandi differenze in fondo tra questo tipo di progetto artistico, cioè il parco nella natura e un museo, è che ovviamente la natura si muove e ci sono le stagioni anche, e dunque anche le opere d'arte cambiano sostanzialmente nella loro rappresentazione in funzione dei cambiamenti della natura.
Mamma mia, quanto è vera questa cosa. Il parco è vivo, cioè le opere non sono in bronzo, sono in bronzo vivo. Ecco, definiamole così. Tutto questo perché il colore del bronzo rimane sempre uguale, ma il contesto, lo sfondo cambia. Cambia, ma non cambia secondo le stagioni, cambia secondo le settimane, secondo weekend. Ci sono dei momenti in cui i colori brulicano tutti i giorni, cambiano in maniera diversa l'uno dall'altro. Gli sfondi, i fiori, gli alberi, i papaveri. Lo stesso ombelico del mondo, che è bello sempre in primavera, ha un'anima, e in ottobre, dico io, settembre-ottobre, ne ha un'altra, e che è un'anima di relax, di aria frizzante. I primi giorni che apriamo il parco è ovviamente brullo, perché si esce dall'inverno, si esce dal riposo, dal letargo, e manca la foglia, manca il colore verde. dai primi di maggio per arrivare a novembre abbiamo il verde, verdolino, verde maturo, il giallo, l'erba rasata, le rotoballe, le presse, perché facciamo anche questo, il parco è comunque sia un'attività, e allora il giallo che cambia, il giallo più scuro, per arrivare a oggi abbiamo una via di mezzo tra il verde e il giallo, e tra 10 giorni con le prime acquate l'erba rispunta e sarà verde, per arrivare poi al rosso, giallo e verde, che sono gli autunno e che sono i colori più belli, secondo me, e anche più frizzanti, appunto, come dicevo.
Se i nostri interlocutori Roberto Rossi e Marinella Seminata vi hanno convinto, il giardino di Spörri vi attende a Seggiano sulle pendici del Monte Amiata in Toscana, in questa fine estate zeppa di colori e profumi. Non lontano da lì, vicino a Grosseto, il giardino dei tarocchi di Niki de Saint-Phalle, popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi, e che si ispira anche a un altro parco, quello di Gaudí a Barcellona, il Parc Güell, considerato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Avevamo accennato anche al Sacro Bosco di Bomarzo, che risale al 500, si trova vicino a Viterbo. Ma anche a latitudini ben più vicine si può assaporare l'affascinante connubio arte-natura, recandosi per esempio all'open art di Roveredo Grigioni, che è aperta fino al 9 ottobre e presenta le opere di una settantina di artisti.